L'omicidio rappresenta la causa del 51,5% delle morti dei musicisti gangsta rap americani degli ultimi 25 anni. Una vera strage. Perché? Benvenuti a Rap Criminale. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be, and niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me, 'cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more, don't look to the sky no more.
Sabato 8 marzo 1997, Notorious B.I.G. è fra gli ospiti dell'undicesima edizione degli annuali Soul Train Music Awards, che si tiene a Los Angeles. Il rapper è nella soleggiata California da un paio di settimane per promuovere il suo nuovo album, Live After Dead, la cui uscita è prevista per il 25 di quel mese. Una volta salito sul palco insieme all'onnipresente Puff Daddy, viene accolto abbastanza freddamente dalla folla, che a un certo punto comincia a gridare a gran voce West Coast, West Coast. La faida tra le due coste non è certo morta insieme a Tupac. Nel backstage, Notorious B.I.G. Riceve parecchie visite, tra cui un personaggio strano, curioso, Mustafa Farrakhan, il figlio del controverso leader della Nation of Islam, Louis Farrakhan. Mustafa e Puff Daddy, seppure superficialmente, si conoscono e la visita sembra un semplice atto di cortesia nei confronti del boss della Bad Boy. Ma quando i due terminano di parlare, Farrakhan si avvicina a Puff Daddy e gli dice con tono minaccioso: voglio dirti che tu non stai rispettando i nostri fratelli dell'Est. Glielo dice perché i temi trattati dai rapper della Bad Boy, secondo la Nation of Islam, non sono un buon esempio per i fratelli neri. La cosa sembra finire qua. Anche la permanenza di Big in California sembra finita. L'indomani è previsto che parta alla volta di Londra per una serie di impegni promozionali. Ma l'ultimo decide di fermarsi in California ancora qualche giorno. In questa scelta gioca un ruolo determinante l'insistenza di Puff Daddy, che lo vuole con sé al party organizzato per il giorno successivo nella rivista Vibe. Inoltre Biggie è coproduttore del disco d'esordio di Puff Daddy. Puff Daddy lo sta registrando proprio in quei giorni e quindi il boss della Bad Boy vuole che Notorious sia presente alle session di registrazione. E quindi Biggie resta in California e va a quel party, anche se non avrebbe dovuto esserci. All'arrivo alla festa, il DJ mette su il singolo Hypnotize, tratto appunto dal nuovo album di Biggie, che viene accolto con tutti gli onori. Ci sono un sacco di star, di VIP, di personaggi importanti della musica e del cinema quella sera, da Jermaine Dupri a Seal, dall'attore Wesley Snipes a un sacco di altra gente. Biggie e il suo gruppo, dopo quasi 40 minuti trascorsi a firmare autografi alla folla che li circonda, abbandonano la festa, anche perché i vigili del fuoco vogliono sgomberare l'area perché c'è troppa gente, troppo ammasso di persone, quindi temono dei disordini. A quel punto Notorious con la sua crew si dirige verso i SUV che hanno preso a noleggio. Notorious si accomoda sul lato del passeggero, proprio come Tupac 6 mesi prima, nella posizione del perfetto bersaglio. La guarda del corpo di Biggie, Gregory Jimmone Young, si mette alla guida. L'amico e collaboratore Damian D-Rock Butler, il rapper di Chase e Groovy Lew Jones, stilista personale di Biggie, si accomodano dietro. Un altro Suburban trasporta Puff e 4 bodyguard. La terza e ultima auto del convoglio non è un Suburban, ma una Chevy Blazer, e a bordo ci salgono Paul Offord, responsabile del servizio di sicurezza della Bad Boy, e altre persone che lavorano per l'etichetta. L'auto con a bordo Puff Daddy è davanti, quella con Biggie sta al centro, mentre la Blazer con Offord degli alti chiude la fila. La carovana si dirige lungo la Fairfax Avenue verso Wilshire Boulevard. Una Land Cruiser bianca cerca di sorpassare zizzagando l'auto con a bordo Offord e gli altri. I due si insospettiscono e non la fanno passare, una distrazione fatale. In quello stesso istante, in prossimità di un semaforo, un'impala scura si affianca dalla parte del passeggero del secondo mezzo, quello con a bordo Biggie, e si ferma. Il guidatore, un nero sulla ventina che indossa un completo con camicia e papillon, punta una 9 mm argentata verso Big e apre il fuoco. Più di una mezza dozzina di colpi vengono sparati dalla semiautomatica. Il rapper viene colpito 7 volte all'addome e al petto. Nessun altro rimane ferito. Io e Cesare eravamo sul sedile posteriore quando hanno sparato a Big, e ricordo di D-Rock. Lui non ha detto una parola, solo mi guardava con espressione scioccata sul viso, come se non potesse crederci. Non ha nemmeno detto ai, non ha detto oh merda, non ha detto niente. Tutto quello che faceva era respirare a fatica. La macchina del killer si allontana nella notte, inseguita dalla Chevy Blazer, mentre Puff scende dall'auto e raggiunge Biggie, ma il rapper perde conoscenza quasi subito. Lil Chase, Puff e Damien tentano di spostarlo, adagiarlo sull'asfalto in attesa dei soccorsi, ma è troppo pesante. Alla fine lo lasciano sul sedile e partono alla volta del Cedar Sinai Medical Center, a sole 2 miglia di distanza. Quando arrivano aiutano il personale medico a mettere il corpo di Biggie sulla barella, ma è tardi, è già morto. I medici dell'ospedale ipotizzano che sia deceduto subito dopo la sparatoria. Nonostante questo, cercano di rianimarlo per oltre 20 minuti, senza esito alcuno. All'1:15 Christopher George, l'attore Wallace III, viene dichiarato morto. E così ci lascia Notorious B.I.G. Poco più di 6 mesi dopo la morte di Tupac, l'altra grande star del rap mondiale finisce sull'asfalto.
Don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head right, Biggie there, air night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us, talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily.
Take that.
Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake.
I put O's in NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace.
That's right.
All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty boy the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push the six on the Lexus. LX, 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast squeeze first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the cleaning. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get.
Come on.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me, and I just love you.
Ed eccoci tornati in onda qua a Rap Criminale. Io sono Federico Traversa e oggi, come sempre, come in ogni puntata, abbiamo l'ospite speciale. Oggi è specialissimo perché intanto è un carissimo, carissimo amico e poi è uno di quelli che ha contribuito a farmi innamorare del rap. Saluto Tommaso Zanello per tutti. Piotta, ciao Tom.
Ciao, come stai?
Tutto bene qua, fa caldo e quindi io nel caldo mi riprendo, anche se ho i bambini, Tome, che sono dei portatori di germi infiniti, e l'ultimo giorno di asilo mio figlio è riuscito ad ammalarsi e a contagiare tutta la famiglia, quindi non ce ne libereremo mai. Allora, nella prima parte della puntata, Tom, abbiamo raccontato la tragica fine di Notorious B.I.G., freddato in modi analoghi a quelli del suo amico e poi rivale Tupac Shakur. Voglio iniziare chiedendoti intanto tu che ricordi hai, se hai dei ricordi legati a quando fecero fuori Notorious, cioè già lo seguivi, già seguivi il rap, oppure ci sei arrivato qualche anno dopo?
No, no, già lo seguivo da tempo, perché io quando ho cominciato a seguirlo, che ero proprio piccolo, il gruppo, diciamo, massimo di punta erano i Run DMC, ma ero solo ascoltatore. Poi quando ho cominciato a scrivere i primi testi, quindi parliamo di primissimi anni 90, tra i gruppi di riferimento c'erano i Public Enemy. Quando poi ho cominciato a fare il rap nel 94, la crew mia, ma non solo mia, c'è anche degli amici del Colle del Fomento, anche Aisuano stava molto in fissa con il suono, era quella crew che metteva insieme Cypress Hill, House of Pain, Fagubist, insomma, diciamo la sola Assassins era il nome della crew. Chiaramente non erano solo i nomi che ascoltavamo, c'erano tanti che ci mandavano in visibilio, nomi storici fondatori dell'hip hop come KRS-One, nomi proprio culto con quella visione un po' della crew che riunisce tutta la città, no? Quasi come era il Rom Zoo, quindi sicuramente il Wu-Tang Clan, ma poi non potevano mancare quelli che erano comunque considerati, e perché in effetti lo sono stati, lo saranno per sempre, dei mostri sacri dell'hip hop mondiale. Se da una parte c'era Tupac, che poi in realtà lui è East Coast come nascita, però poi con percezione diventa di fatto West Coast, dall'altra parte non poteva non esserci Notorious B.I.G., soprattutto negli esordi suoi e di Puff Daddy, perché Puff Daddy come MC non ha mai convinto nessuno, però come uomo di produzione anche musicale, cioè il suo gusto ce l'aveva, perché alcune produzioni di B.I.G. e non solo le sue, penso anche alcune cose di Evans, anche se sicuramente più R&B, erano e sono e restano oggettivamente molto belle, e quindi ci piaceva B.I.G., anche perché B.I.G. aveva un flow notevole, cioè diciamo anche della Madonna, e una timbrica vocale non indifferente, complice anche la stazza. Era uno di quelli che pur facevano dei numeri importanti ci convinceva, perché era un po' un ponte, un trade union tra l'underground newyorkese che adoravamo, però anche il fatto che questa scena ogni tanto potesse compiere dei salti più commerciali. Penso a Method Man quando fece il pezzo con Mary J. Blige, e penso appunto a B.I.G. con Hypnotize, però senza tradire, ecco, quello che poi invece negli anni a venire poi è tutto cambiato questo discorso, cioè la East Coast è rimasta più underground e la West, a furia di PD, di Dr. Dre e compagnia, ha un po' lanciato poi l'hip hop a livello di mercato mondiale in tutti i paesi, con tutte le conseguenze del caso, talune positive e tal'altre ovviamente un po' meno positive a mio modo di vedere.
Assolutamente. Senti Tom, ma tu tra i due chi preferivi come flow e anche come personaggio? Preferivi Biggie o preferivi Tupac? Ora parliamo dei due pesi massimi del periodo, poi ce n'erano altri ovviamente, ne hai citati tanti, pensiamo anche a Snoop e molti altri, ma tu tra i due, proprio Tupac e Biggie, chi preferivi?
Io preferivo B.I.G. perché mi piaceva molto più la timbrica di Notorious, il rap era più stile East Coast, cioè era anche personaggio, ma come posso dire, il personaggio era comunque in secondo piano rispetto alla musica. Tupac all'epoca mi piacevano alcune hit devastanti, vabbè, penso a quella con Dr. Dre, California Love, ma in generale come flow mi piaceva molto meno, anzi l'ho più rivalutato dopo. Chiaramente là il personaggio invece, forse per quanto lui sia tra i top player come liricista, come scrittura, secondo me andava a volte a oscurare un po' le sue capacità musicali, è stato un po' carnefice, vittima di se stesso da questo punto di vista, cioè il contrario di Nas, cioè Nas è tutta arte e musica e il personaggio non affiora quasi mai, salvo due cronache sentimentali con Kelis e poco altro, e quindi lo preferisco di gran lunga quell'approccio un po' più da jazzista, cioè io suono, vado sul palco, spacco tutto, gemmo, poi di quello che faccio nella vita privata anche stica, che poi è un po' il mio modo di vedere la mia filosofia di vita nella musica. Tupac era un po' più abituato alla cronaca, a volte rosa, a volte purtroppo nera. Chiaramente nel caso poi tragico finale proprio nera, ma comunque anche nelle varie vicissitudini carcerarie e quant'altro. Se devo dirtela tutta, come West Coast il mio flow preferito è sempre stato quello di Snoop Doggy Dogg, e lo è tuttora, perché comunque è uno che è riuscito tra lavoro sulla timbrica e flow suo praticamente avere uno stile proprio unico, originalissimo, tra l'altro che lo relega, anche se fa strano a dirsi perché sono 25 anni che lo fa, però in un flow attuale, perché è talmente personale che poi tutto sommato non invecchia mai se non di se stesso, quindi è un po' come il vino buono, capito? Cioè, non
è che ma è vero Tom, ma poi cosa possiamo dire di Snoop, di uno che notizia di qualche giorno fa ha aumentato la paga parla del suo rollatore di canne personale, che adesso guadagna $45,000 all'anno. Quindi, cioè, questo ti fa.
Cioè, anche, ecco, a livello di comunicazione c'è, cioè, del genio, ma poi in maniera sempre anche, che ti devo dire, carina, per quanto magari visto da queste latitudini più borghesi può sembrare volgare, però anche quell'intervento suo che girava tempo fa con Donald Trump, no? Poi, al di là dell'aspetto politico di Trump, dico, rimaniamo proprio sulla parte così della comunicazione dei personaggi. Cioè, lui ha parlato, era una strofa, aveva un flow da paura, stava solo parlando, e di fatto gli ho detto: guarda, Ciccio Bello, cioè, sei potente, c'è un sacco di soldi, io pure ce n'ho tanti, ma te più di me, però io c'ho una cosa che tu non c'hai, cioè io c'ho cazzo di 30 centimetri. Cioè, che detto in faccia a Trump, cioè in realtà nella sua volgarità faceva troppo ridere, e alla fine l'ho vista come una sorta di forma sarcastica per pulare un po' Trump e le sue politiche, che sicuramente non sono esattamente progressiste, però è una chiave, capito, che comunque poi è anche più difficile controattaccarti, perché ti era messa un po' su quel piano dove Trump si bulleggia tanto da anni, ma poi, ecco, rispetto magari a uno Snoop e la sua vita, soprattutto nei suoi tour magari dove era pieno di gruppi e compagnia, dici, beh, però mi sa che Snoop qualcosa glielo,
sì,
può spiegare.
Sì, è vero, ma poi lui può un po' dire quello che vuole, perché a questo modo molto ok, non è mai, è vero, non è mai volgare. E poi va detto che in realtà molte cose sono abili operazioni di marketing, anche perché Snoop è uno dei pochi rapper, se non sbaglio, a essere sposato con la stessa donna da una valanga d'anni, ma tipo dal college, all'età del college, non che lui l'abbia fatto, ma tipo quando sta con la stessa donna, credo sia già addirittura nonno, quindi insomma un personaggio abbastanza complicato. E chiudiamo la parentesi su Snoop. Altra notizia recente, che alla fine di tutto questo duello West Coast, West Coast, Bad Boy, Dead, alla fine chi ne è uscito meglio di tutti è stato lui, che si è comprato recentemente la Dead Row, che quindi è entrata in suo possesso ed è diventato un marchio di proprietà di Snoop Dogg, quindi veramente alla faccia, Tom?
Sì, anche perché insomma i film li abbiamo visti, chiaramente dipende sempre da chi è lo sceneggiatore, però insomma, si è capito che la Dead Row aveva insomma i suoi bei meccanismi un po' tosti, di cui anche Snoop sembrerebbe essere stato vittima più di un'occasione. C'è quella scena che lui viaggia in aereo armato perché è preoccupato che gli possa accadere qualcosa, quindi chiaramente magari andare a riprendersi una cosa che sì, lo ha aiutato tanto nella sua carriera, però è anche stato forse motivo di cruce preoccupazione, è sempre una gran bella cosa. Oltre al fatto che l'ha detto comunque, non so cosa avesse ancora in catalogo, ma insomma pure che ha meno cose rispetto a quelle che possiamo immaginare, perché magari qualcosa era in licenza o distribuzione momentanea, comunque penso che sia un bel catalogo di pezzi bomba dell'hip hop mondiale.
Assolutamente. Senti Tom, prima di lasciarti, due domande velocissime. La prima, tu comunque hai vissuto la metropoli italiana, no? Che è Roma, e come Biggie viveva New York City, però il tuo approccio alla musica è sempre stato parecchio diverso. Cosa ti ha tenuto distante dal, passami le virgolette, dal gangsta rap, comunque da un'attitudine magari più legata alla vita di strada eccetera, facendoti propendere invece per raccontare tutto in una maniera, a mio modo di vedere, anche più poetica, forse più visionaria?
Ma penso che sia proprio il fatto di essere sincero con me stesso e con gli altri. Cioè, comunque io un percorso gangsta non me lo posso proprio permettere, ma in realtà proprio non me lo sono mai voluto permettere, perché non mi affascina proprio. Cioè, non l'ho mai vissuta quel tipo di vita, e anche quelle poche volte che magari l'ho sfiorata, non direttamente ma indirettamente come spettatore, sono sempre stato ben attento a starne debitamente alla larga. Cioè, il che non vuol dire dare un giudizio sulla vita altrui, non sono quel tipo di persona così moralista, però mi conosco i miei limiti, e quindi eviterei di andare magari in un contesto anche molto così rude, fisico, violento. Mi piace più qualcosa che sia molto più cervellotico, mentale, cerebrale, quindi forse più il mondo dell'arte, magari facendosi ore e ore di chiacchierate tra avanguardie e, capito, e mercato, tra pop e underground, tutte cose che noi cresciuti nei 90 abbiamo molto apprezzato, perché abbiamo tutte discussioni che spesso riempivano le nostre serate, no? Su cosa fosse proprio moralmente giusto fare per l'arte, cioè un brano più commerciale per arrivare a tutti, oppure cercare di non, tra virgolette, inquinarla mai e traghettarla così in purezza. A volte magari chiacchiere esagerate, a volte però comunque affascinanti, visto come va il mercato oggi. Quindi ecco, ho sempre ascoltato gli artisti che io pensavo che fossero gangster, perché lo erano nella loro vita reale, e probabilmente, visto come è finita la vita di loro due, direi che Occhio e Croce mi sa che è così, insomma.
Esatto, quindi dai, un approccio molto sincero il tuo, che ti fa sicuramente onore, perché insomma diciamo che anche in Italia di finti gangster nel rap ne abbiamo avuti fin troppi, e tu non sei mai stato uno di questi. E senti Tom, cosa ci dobbiamo aspettare quest'estate? Perché te hai un sacco di progetti, pezzi nuovi, spot, concerti. Raccontaci brevemente dove ti possiamo venire a vedere, cosa possiamo ascoltare di nuovo.
Ma il tour comincia il 2 luglio, pubblicheremo le date settimana prossima. Rispetto chiaramente agli anni pre-Covid, non saranno, insomma, le 30 date estive che facevo, saranno circa la metà, però ecco, cercheremo di toccare più parti d'Italia. Al momento sarò con la band, perché ho show di due ore dal vivo, anche molto funky, molto tirato, molto, molto solare, perché dopo 24 mesi di Covid avevo voglia di solarità. Poi in realtà è successo, beh, quello che sta accadendo, che è sotto i nostri occhi, per cui la solarità a volte cozza con la realtà, però cerchiamo comunque di rimanere costruttivi e positivi. Dicevo, due ore con la band, che partiremo il 2 luglio da una bellissima spiaggia qua a Roma, che è Capocotta, che è un luogo che adoro, e così faremo tante spiagge nel Salento, ma anche in montagna, in Friuli, al Picnic Chilometro Zero, dei festival musicali tipo a Grosseto. Insomma, cerchiamo di toccare, non dico tutta Italia, ma insomma buona parte di essa. E nel frattempo sì, hai citato uno spot, perché la Grandone è stata utilizzata in sync come una nota bibita, che però insomma avevo con piacere da quando sono piccolo. Poi recentemente è uscito, diciamo, un remake di un altro brano storico mio con degli artisti di altra area musicale e anche anagrafica, che viene dal mondo proprio delle discoteche, che è un giovane DJ di Roma, e da Milano invece insomma l'ex trio e ora duo degli Amici del Pagante. È un remake, diciamo, di un brano mio, ma sono tra virgolette ospite, insomma, in un sound che appunto è diverso da quello che porto nei dischi, da quello di Suburra sicuramente, ma anche da quello che stiamo realizzando in questi mesi. Proprio tra poco andrò in studio per, insomma, affrontare la seconda parte, diciamo, della metà del cammino. E poi chiudo dicendo che ho scritto anche il libro nuovo, che è il terzo, e che da dopo l'estate potrò raccontarvi meglio tutti i dettagli di questa affascinante storia, che non vuole essere banalmente la mia, ma una sorta di storia generazionale, un romanzo di formazione collettivo di hip hop romano e poi italiano, a partire appunto da quegli anni 90 che abbiamo citato prima.
Bene ragazzi, quindi andiamoci a sentire Piotta live, andiamo a scaricare ovviamente legalmente le sue canzoni, o a comprare i suoi dischi, e presto ce lo potremo anche leggere in libreria. Noi lo salutiamo con uno dei suoi pezzi iconici, Sette Vizi Capitali.
Restano gli avanzi, alla mensa del potere non ci sono disavanzi. Diversi da me, io né re né padrone. Quando che Roma chiama, allora è meglio far rumore.
Se Roma chiama, tutta Italia raccolta. La musica da voce a generazioni in ombra. Ascolta, se Roma chiama rispondi. 3, 2, 1, se saltano i conti. Se Roma chiama, tutta Italia raccolta. La musica da voce a generazioni in ombra. Ascolta, se Roma chiama rispondi. Magna i sordi, magna degli sordi.
Sordi noi siamo stolti e tu ci fai fessi. Perdo la privacy per con l'ansia dei tuoi pericoli. Scordi poi che se non fosse per compromessi, forse tu lavoravi in dei campi molto più agricoli. Chissà se a forza di dire che siamo oppressi andiamo a finire con il cervello in dei strani vicoli. Visti da fuori siamo ragazzi troppo complessi. Vengo da soliloqui ma litigo coi ventriloqui. Che un burattino sia il capo mi sembra strano. Qualcuno gli fa il labiale, gli infila in culo una mano. Basterà una cambiale che il potere di cambiare si compra. E non manipoli una piazza quando è sgombra.
Se Roma chiama, tutta Italia raccolta. La musica da voce a generazioni in ombra. Ascolta, se Roma chiama rispondi. 3, 2, 1, se saltano i conti. Se Roma chiama, tutta Italia raccolta. La musica da voce a generazioni in ombra.
generazioni in ombra. Ascolta, se Roma chiama rispondi, magna i sordi, magna degli sordi.
Ci fosse interazione tra ogni generazione, non ci sarebbe paura o venerazione. Questa coscienza ferita a volte sacrifica, a volte santifica, con troppa semplificazione.
Chi vive indifferita, chi ha la vita deferita, è truccata sta partita, se chi giudica è la FIFA. Chi sempre in prima fila, come se finisse adesso, e poi manco col Dio finirà sotto processo.
Il mondo spesso a gironi come Monte Citorio, visto il mortorio parlo a Dante e gli vocifero. Il paese delle scorciatoie va in purgatorio, a paranoie su Dio e fa parodie su Lucifero.
Un inimico di musica, l'ascolto e la rivomito, la mescolo nel volo con la pile dello stomaco. Magna i sordi, magna degli sordi, ci elevano ogni stimolo e ci fanno tutti stronzi.
Se Roma chiama tutta Italia raccolta, la musica da voce a generazioni in ombra. Ascolta, se Roma chiama rispondi, 3, 2, 1, se saltano i conti. Se Roma chiama tutta Italia raccolta, la musica da voce a generazioni in ombra. Ascolta, se Roma chiama rispondi, magna i sordi, magna degli sordi, magna i sordi, magna degli sordi, magna i sordi, magna degli sordi.
3, 2, 1, conta 3, 2, 1, 3, 2, 1, conta 3, 2, 1, 3, 2, 1, conta 3, 2, 1, 3, 2, 1, conta 3, 2, 1.
Magna i sordi, magna degli sordi, magna i sordi, magna degli sordi, magna i sordi, magna degli sordi, magna i sordi, magna degli sordi.
Ed eccoci tornati a Rap Criminale, puntata dedicata a Notorious B.I.G. Bellissima la testimonianza di Tommaso Zanella per tutti Piotta. Un omicidio, quello di Vicky, che a distanza di 25 anni ancora non ha trovato un suo colpevole vero e proprio, un colpevole universalmente riconosciuto, per quanto ipotesi, illazioni ne siano state fatte tante. Noi le abbiamo raccontate in Rap Criminale, Tupac, Biggie e gli altri martiri del gangsta rap, di FT Sam, editore da Castello, dove appunto cerchiamo di raccontare tutte le indagini eseguite da una task force investigativa messa insieme nel 2007 proprio per risolvere il caso di Notorious B.I.G., in quanto la famiglia aveva fatto proprio causa al dipartimento di Los Angeles per negligenza, e quindi se mai fosse emersa una colpa da parte del dipartimento, questi avrebbe dovuto versare alla famiglia Wallace, appunto la famiglia di Biggie, qualcosa come 570 milioni di dollari. Quindi da lì c'è stata tutta un'immagine che effettivamente, seppur niente di certo, ha portato parecchie prove a suffragare la colpevolezza di Suge Knight, leader della Death Row, come mandante, e di tale Pocky Wardell come esecutore materiale. Ma come detto, questo lo trovate all'interno del libro Rap Criminale. Noi ci vediamo come sempre la prossima puntata, dove vi racconteremo un altro big del rap finito male. Jam Master J dei Ram DMC. Ciao ragazzi!
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. Need to believe my thoughts bigger, just can't define.
wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.